Laser.
Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori.
Non si serve lo Stato se non si serve la Repubblica e con essa la democrazia. L'attività depistatoria di una parte di struttura dello Stato è stata quindi doppiamente colpevole. Un cinico disegno nutrito di collegamenti internazionali.
Una manifestazione che è il simbolo di una ferita ancora aperta, un appuntamento con la memoria a cui nemmeno la pandemia
può fare. Le forze democratiche di dover battere la strategia eversiva portò all'allargamento.
Scusa per tutto quello che non è stato fatto, scusa per i depistati, scusa per le burocrazie che avete dovuto sopportare, scusa per il piegarsi di tutte gli apparati dello Stato a celare la verità. E quindi vi chiedo scusa oggi in maniera
simile. Italiani fra italiani, cittadini fra concittadini.
Per alleggerire questo laser ci siamo affidati a Totò e alla sua livella, ma è proprio così. Ogni anno puntualmente si ripetono sempre le stesse parole e le stesse promesse di dare agli italiani verità e giustizia riguardo i crimini più clamorosi e efferati che da decenni rimangono oscuri. Ogni anno, il 2 di agosto, certo, nell'anniversario della strage della stazione di Bologna, ma questo è un rituale che si ripete tanti altri giorni, quanti gli episodi sui quali verità e giustizia non arrivano mai e nei quali si palesa l'impunità di Stato. Tanto è evidente, tant'è che spesso alcuni suoi rappresentanti hanno ricevuto fischi, insulti e uova marce.
Il sacrificio delle vittime della strage di Bologna, che formano, come diceva Piero Calamandrei, riguardo ai caduti della Resistenza.
Ma va a cagare!
Io che amici vengo dal comune di Civitano.
Sei senza vergogna! Strage, siete senza vergogna!
Lorenzo, dove sono morte 400 persone, io sono...
Di questo, dell'impunità di Stato, abbiamo scelto di parlare con quattro figure dal differente percorso professionale e politico.
L'Italia, tra i paesi occidentali, è quella che più è stata attraversata da vicende inquietanti, dagli anni 60 agli anni 70, le convergenze parallele ai tempi del terrorismo, stragi di mafia. Sono Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, già pubblico ministero. La situazione con gli anni per quanto riguarda l'impunità di Stato per certi versi è andata anche peggiorando. Perché mentre all'inizio si parlava di servizi segreti deviati, poi col tempo la devianza è diventata sempre più sistema e quindi è passata dall'impunità qualche volta quasi come se ci fosse una ragion di Stato, cioè un qualcosa che ostacolasse in maniera ancora più forte la ricerca della verità e della giustizia. E questo salto di qualità nel ragionamento dell'impunità di Stato, secondo me in Italia si è avuta con le stragi di mafia del 92-93. Cioè in particolare dopo Capaci con l'uccisione del dottor Falcone e Luglio del dottor Borsellino. La trattativa che ne è venuta fuori tra pezzi consistenti di Stato e Cosa Nostra.
Perché in Italia vi è stata una particolare impunità e vi sono stati i cosiddetti depistaggi? Partiamo da un punto fondamentale, soprattutto nell'immediato dopoguerra. Aveva l'Italia una particolare situazione strategica all'interno del Mediterraneo e in quel momento di guerra fredda era il crocevia, lo snodo dei rapporti non solamente est-ovest, come ovvio, essendo l'Italia parte del patto atlantico, ma anche nord-sud del mondo, dal punto di vista della predazione delle risorse con il continente africano. Il secondo punto è che l'Italia ha avuto un momento particolare di mancato cambiamento della classe dirigente nel dopoguerra, grazie all'amnistia di Togliatti, ministro della giustizia nell'immediato dopoguerra, con l'amnistia di Togliatti, appunto, tutti quelli che erano stati i quadri fascisti anche della Repubblica di Salò furono reintegrati all'interno della magistratura, della polizia, della pubblica amministrazione. Troviamo infatti dei magistrati presidenti di tribunali, io ne ho incontrati tanti, così come alte cariche militari dello Stato, sono quelle che sono state alla base di due fenomeni importanti per la storia pubblica italiana, la P2, collegata a forme deviate di massoneria, e Gladio, un'organizzazione incostituzionale di tipo paramilitare. Sono Giovanni Lusso Spena, docente di diritto amministrativo. Sono stato per alcuni anni parlamentare e ho fatto parte di più commissioni bicamerali, tra cui la commissione bicamerale cosiddetta stragi, commissione bicamerale antimafia e commissione bicamerale sui cosiddetti armadi della vergogna. E da qui mi è venuta appunto un'esperienza anche di ricerca e di analisi su questi temi. Mi sembra importante ricordare quello che è successo in Italia con i cosiddetti armadi della vergogna. Si chiamano così dal punto di vista parlamentare perché sono stati scoperti dentro un edificio del Ministero della Difesa. Cosa c'era in questi armadi della vergogna? C'erano i nomi e i luoghi, gli avvenimenti dei responsabili di una fase tragica dell'ultima parte della Seconda Guerra Mondiale in Italia, cioè i crimini fascisti e nazisti in ritirata insieme. Noi abbiamo indagato su questo punto. Abbiamo indagato e allora abbiamo ascoltato importanti testimonianze, i quali ci hanno detto che non soltanto le inchieste erano state bloccate dall'appartenenza dell'Italia ovviamente alla NATO e al Patto Atlantico, ma che vi erano dei motivi specifici. Da un lato c'era Suez, ecco qui siamo al rapporto Nord-Sud, c'era la grande battaglia sull'apertura del canale di Suez, e dall'altra parte c'era il fatto che vi era praticamente a poche centinaia di chilometri da Vienna c'erano i carri armati sovietici, e quindi decidemmo che innanzitutto in Italia non vi sarebbe stato nessun processo di Norimberga, non chiedemmo l'estradizione dei criminali tedeschi eccetera, perché altrimenti avremmo dovuto anche noi consegnare i nostri criminali di guerra che erano stati amnistiati, e quindi ci ritroviamo con una pubblica amministrazione e poteri militari in cui ci sono gli stragisti praticamente. Ecco, questo è un elemento che viene sempre sottovalutato, ma noi abbiamo trovato quelle strutture dirigenti che erano state ossatura del fascismo, dei poteri militari del fascismo, li ritroviamo all'interno della pubblica amministrazione, delle strutture italiane. D'altro canto, tanto per citare un caso poi che avviene molti anni dopo, parlo del 1978, dopo il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, noi troviamo che i capi di tutti i servizi segreti dell'interno e dell'esterno, così come il capo della polizia, della guardia di finanza e dei carabinieri, erano tutti iscritti alla P2. Ecco, io credo che la continuità di queste strutture militari stragiste portarono appunto questi che si chiamano depistaggi. Si tratta di segmenti e di settori dello Stato italiano che hanno portato avanti le reazioni criminali. Questa mi sembra, ovviamente con le rotture, con gli alti e bassi a seconda degli anni di questa lunga storia più che trentennale, però mi sembra che vi siano questi fili, ecco, questi fili che ci riannodano rispetto al 45-46 fino ad oggi praticamente.
C'è un'impunità politica e poi quella giudiziaria, cioè vanno avanti in modo parallelo, e spesso avviene che grandi fatti in cui la politica coincide con i fatti di reato si finisce sempre per annacquare l'inchiesta, l'indagine, perché di fatto la politica ha un potere enorme sugli uomini che indagano, sugli uomini che gestiscono gli apparati giudiziari. Si finisce sempre, diciamo, con delle nebulose su fatti eclatanti, stragi, attentati, storie che si intrecciano col mondo della politica, che sono ancora coperti dal mistero, dove però vedi di fatto l'impronta di uomini politici o di apparati istituzionali deviati. Sono Liri Abate, vice direttore dell'Espresso, e mi occupo di criminalità organizzata e corruzione. L'ultimo libro che ho scritto è Faccia da mostro per Rizzoli. A volte sentiamo dire nelle aule di giustizia o in alcune dichiarazioni che si è agito per una ragion di Stato. Sempre più spesso in queste vicende ancora nebulose sentiamo ripetere questa affermazione: per una ragion di Stato non si è fatto, per una ragion di Stato si è operato, e quindi rimane tutto velato e giudiziariamente si fa fatica a avere una verità giudiziaria.
L'impunità di Stato è connessa in maniera strettissima all'esistenza stessa dello Stato, perché lo Stato nasce a partire da uno sviluppo della divisione del lavoro e dalla divisione della società in classi antagonistiche. Quando queste classi rischierebbero di distruggere l'una l'altra, si eleva apparentemente al di sopra della società una istituzione per attenuare il conflitto. Questo Stato istituisce una forza pubblica separata. Questa istituzione, in realtà, è da sempre l'istituzione della classe che di volta in volta domina, quella dei proprietari di schiavi nell'antichità, quella dei proprietari feudali nel Medioevo e quella dei capitalisti nella società del lavoro salariato. Il problema quindi dell'impunità nasce esattamente da questo carattere separato dello Stato rispetto alla società. Sono Giuseppe Antonio Di Marco e ho insegnato filosofia della storia presso l'Università di Napoli Federico II. Le differenze di possesso rimangono nella società civile. Questo si rispecchia ovviamente nel funzionamento del ceto dei funzionari, perché è esattamente da questa separazione che è possibile la corruzione dei funzionari e quell'insieme di fenomeni che viene qui chiamata impunità di Stato. E questa analisi che ho fatto è molto ispirata ovviamente alla teoria marxista. Era Friedrich Engels che ricordava come questo campo entro cui si può inquadrare un discorso sulla impunità di Stato era fenomeno che si ritrova soprattutto nelle repubbliche, dove è questa separazione dello Stato dalla società è occultata dall'apparenza del non riconoscimento delle differenze della società civile. E quindi il fenomeno dell'impunità di Stato è in qualche modo strutturale, inscindibile. Poi la forma dello Stato e anche dell'impunità varia da Stato a Stato a seconda delle circostanze storiche.
Il giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogne.
Sulle note del giorno che il cielo cadde su Bologna dei Modena City Ramblers abbiamo ascoltato un magistrato, un politico, un giornalista e per ultimo uno storico, il professor Giuseppe Di Marco. Dopo che proprio Di Marco ci ha ricordato che l'impunità di Stato varia da paese a paese, cerchiamo di capire come e perché su tanti episodi di sangue italiani non ci sia né la giustizia, ma nemmeno ancora la verità storica.
Sono secolo e millenni, menzogne e governi e sentenze, prima di un po' di luce per Bologna.
Chiaro che l'impunità di Stato sta dentro il funzionamento stesso dello Stato borghese moderno, nei termini appunto di questo organismo separato che non riconosce differenze di censo, di classi, eccetera, ma che di fatto invece le ristabilisce e le rinforza dentro la società. in Italia ci sono una serie di arretratezze che accentuano questo carattere fascista di questi processi, insomma, almeno nelle fasi della Repubblica a cui appartenevano i tentativi di golpe, appartenevano le stragi. Quindi diciamo che in Italia c'è questo aspetto di arretratezza che permane. Questa persistenza di forme più arcaiche vanno a essere funzionali al complesso del modo di muoversi dello Stato all'interno del sistema capitalistico. Voglio fare un esempio molto evidente che riguarda il livello attuale proprio dello scontro sociale. Altri paesi hanno gli identificativi delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, in modo che il pubblico funzionario sia riconoscibile. In Italia c'è invece questa resistenza a farlo. Ecco, questo è un elemento che è arretrato rispetto allo stesso progresso dello Stato borghese e questo mi sembra particolarmente indicativo della persistenza di privilegi all'interno del ceto dei funzionari. Il privilegio del funzionario nel suo insieme nasce esattamente da questa separazione che lo Stato ha come Stato rispetto alla società.
Sullo stragismo italiano ci sono sprazzi di verità giudiziaria. Questo porta al fatto che non c'è la verità storica, che la verità storica si ha quando aprono gli archivi, li mettono a disposizione delle cittadine e dei cittadini e quindi in qualche modo c'è un controllo che è istituzionale ma anche popolare sulla storia delle nazioni. L'hanno fatto anche recentemente gli Stati Uniti, nell'epoca del presidente Obama, pure penso a Sudafrica. È riuscito a superare il tema della divisione perfino razziale portando a processi di riappacificazione soltanto perché la memoria deve essere portata appunto al controllo delle cittadine e dei cittadini. In Italia no, ecco, questo è il punto. In Italia la memoria invece viene nascosta, non viene raccontata.
Quando non riesce a raggiungere una verità giudiziaria, ritengo che sia importante invece dare una verità storica a un fatto. E questo lo può fare la politica, con le commissioni parlamentari. In Italia ci sono commissioni parlamentari di inchieste che sono state fatte. Oggi leggiamo le relazioni fatte sulla P2, le relazioni fatte su Gladio, quelle vecchie su Sequestro Moro.
Ma la politica ha fatto o fa il suo mestiere?
Cane non morde cane. La politica stessa che deve raccontare se stessa fa fatica.
Non può essere fatta luce su ciò che nasce già oscuro. C'è la migliore buona volontà che si faccia luce, come ben satireggiava il mistero buffo Dario Fossi, ha fatta luce.
Nulla mi potranno fare, perché all'atto in cui io li vedo, io affondo la mia mano dentro la saccoccia.
Ma sia fatta luce rimane un pio desiderio, perché? Perché chi deve fare luce è ciò che nasce già nell'ombra. Come potrebbe dall'ombra provenire la luce?
Certe volte dipende anche dai momenti storici in cui determinati fatti sono accaduti, ma dipende anche dal fatto se con riferimento ad alcune vicende c'è stato chi ha cercato ostinatamente la verità e la giustizia. Se pensiamo recentemente al caso Cucchi, se non ci fosse stata la sorella di Stefano Cucchi, io penso non sarebbe stata l'impunità di Stato. È antipatico, può sembrare di parlare di questioni personali, ma sulla mia vicenda, dove io sono stato fermato quando facevo il magistrato dagli apparati deviati dello Stato, se non ci fosse stato la capacità di raccontare, denunciare, segnalare, non piegare la testa, non si veniva mai a sapere.
In Italia il fatto che non viene fatta luce è la persistenza di questi elementi che vengono da società precedenti in un paese che non ha avuto una rivoluzione borghese dal basso. Non nego assolutamente il fatto che appunto tutto rimane impunito, i misteri non si sanno, perché se fosse un semplice residuo, beh, togli il residuo, ma in realtà questo residuo poi diventa parte organica, insomma, di tutto. Questo funzionale a quella che è la sostanza del problema, insomma, cioè gli insabbiamenti sono continui, ma il problema è che appunto una volta disinsabbiati, anche dove lo fossero, rimane la causa ultima di questo processo. E questo non è che copre, ma mette maggiormente in luce qual è la specificità dell'Italia, cioè a metà strada tra il precapitalismo e il capitalismo.
In questo quadro negativo forse c'è un dato positivo, magari anche rispetto agli altri paesi.
C'è stata e c'è un'informazione che ha illuminato questi angoli bui e nascosti che qualcuno voleva tenere al riparo dall'opinione pubblica. Forse in altri paesi questa sorta di informazione non va così in profondità. Qui molte storie sono venute fuori grazie ai giornalisti che hanno indagato, che hanno scritto, che hanno ragionato sui fatti che hanno una rilevanza sociale e politica e quindi hanno portato alla luce una serie di circostanze che magari la magistratura non aveva fino a quel momento evidenziato in atti giudiziari.
In Italia è cresciuta negli anni anche una forte coscienza, sia sociale ma anche all'interno delle istituzioni, di chi si oppone a questa impunità. Quindi dei risultati si sono raggiunti anche perché c'è una direzione ostinata e contraria che porta alla ricerca della verità e della giustizia. Quindi in altre parti se ne sente di meno e se ne parla di meno perché anche minore l'antidoto interno alle istituzioni o la coscienza sociale nella società civile.
Per concludere, quanto è giusto parlare sempre e ancora di devianze e deviati dentro lo Stato?
Si è fatto riferimento a apparati deviati, forse per non andare più in profondità verso altre responsabilità che erano cocenti. Ed è un problema che ci siamo posti, abbiamo visto fino a pochi anni fa, diciamo, sul fatto che ci sono persone corrotte nelle istituzioni.
Il parlare ancora appunto di deviazioni e da parte anche di importanti settori dello Stato che sono assolutamente in buona fede, che sono rispettosi della Costituzione, è un errore ed è anche una confessione di impotenza. Perché se veramente tanta parte di settori dello Stato fossero rispettosi della Costituzione e se fossero appunto quindi minimi quelle di coloro che non rispettano la Costituzione e che invece sono contro esplicitamente la Costituzione, dovrebbe essere molto facile per un corpo sano, come dire, espellere da sé le deviazioni. E la verità è che non riescono a espellere deviazioni perché quelle deviazioni invece sono interno al funzionamento, alle strutture dello Stato e quindi in qualche modo dirigono segmenti dello Stato. Non voglio dire che oggi non sia cambiato nulla, ma se io non giurerei che oggi non vi siano pezzi di massoneria, pezzi di gladio, pezzi di quello stragismo organizzato ancora oggi nel nostro paese, ovviamente che agiscono su un campo diverso. Oggi il campo è quello della cosiddetta sicurezza, l'altro campo è quello dello scontro sui mercati, lo scontro industriale. Per questo che la verità non c'è.
Mentre negli anni 60-70 forse poteva funzionare l'idea di dire servizi deviati, poteri deviati, apparati deviati, come se ci fosse una strada dritta e poi una deviazione. Quando la deviazione diventa così continuativa, costante, sistemica, diventa il contrario. Cioè che le persone magari oneste, quelle che non sono piegate al sistema, quelle che ricercano la verità e la giustizia, sono in questo momento i deviati rispetto alla normalità deviata. Si è ribaltato, si è incancrenito. Il sistema è più forte e quindi anche l'impunità diventa ragion di Stato. Cioè diventa quasi per mantenere gli equilibri dello Stato, che tu non ti puoi consentire la verità e la giustizia su alcune vicende.
Dopo tanto parlare, una cosa è tristemente certa.
L'Italia non è mai stata capace di fare i conti fino in fondo con il suo passato.
Fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire.
La rossa primavera che invocano sempre in Modena City Ramblers, beh, di macchie nere ne ha ancora e anche molte.
Ogni donna ruda un sospiro, nella notte lo guidano le stelle.